Spero stiate tutti bene. Immaginate stasera cosa studieremo. Studieremo sicuramente qualcosa legato a Pessach, quindi facciamo una pausa di riflessione per poterci meglio sedere e sentirci comodi alla sera del seder a tavola, perché avremo imparato qualcosa di nuovo. Quindi io dovrei scusarmi con quelli che leggeranno questa coveret, questo fascicolo che sarà stampato per Pesach, e approfitto anche per ringraziare Davide e sua moglie per il loro generoso contributo, per aver partecipato alla stampa di questo opuscolo con tanti interventi dei rabbini italiani. Sì, di rabbini italiani, non solo di Milano, credo. E non solo rabbanim. Io volevo approfittare perché mi è stato detto di intervenire anch'io, ma con uno spazio di quattro paginette. E quindi ho dovuto mettere tante informazioni importanti. Quindi quello che volevo fare stasera con voi è, tanto la maggior parte di voi non lo riceverà, quindi per voi sarà comunque tutto di guadagnato. Chi lo leggerà magari potrà capirlo un po' meglio.
Ma se lo mando sulla chat,
Eh no,
perché Daniele me l'ha mandato.
mi rovini la lezione,
No, dopo.
però. Facciamo domani.
Domani, domani.
Ok, tu l'hai già ricevuto quindi.
Sì, me l'ha mandato Daniele Steiner.
Steinau, sì, che è tuo, come si dice, paesano.
Sì, il nonno, diciamo. Sì,
Papà è di Bolzano, è di Merano.
ma chi abita a Merano è il nonno, è
Merano.
Federico.
Sì. Il mondo è piccolo, Baruch Hashem. Noi abbiamo nel nostro Beit HaKnesset un ragazzo di 26 anni, credo abbia, che lavora a Milano, che è di Roma, ma suo papà è nato a Merano, e quindi siamo legati anche con questa cosa. Per dire quanto il mondo è piccolo, e Baruch Hashem, lui ha avuto questa bellissima iniziativa, è già la terza volta che lo fa. Ha iniziato a Shavuot l'anno scorso, poi ha fatto Sukkot quest'anno, e adesso Pesach c'è il terzo libretto con degli interventi molto molto, diciamo, abbreviati, in modo che tutti siano in grado di poterli leggere, ma molto interessanti. Allora, partiamo sempre dal Tanya, giusto? Dobbiamo sempre partire dal Tanya, dall'autore del Tanya, l'Admur Hazaken, che ci rivela nel nostro argomento preferito, che è l'argomento di questi mesi, che noi in realtà viviamo in questo mondo che si chiama il mondo materiale. Scusate, volevo vedere su Google dove è scritta questa frase che ho in mente nel Tanya, che non ricordo esattamente. Non sempre riesco a dirvi dove si trova. Datemi un secondo. E vabbè, capitolo 6, avrei potuto arrivarci da solo. Nel capitolo 6 l'Admur Hazaken dice che questo mondo fisico è molto diverso dagli altri mondi che Hashem ha creato, perché questo mondo è per la maggior parte malvagio. E non soltanto che è esattamente come l'abbiamo descritto, ma i malvagi governano, comandano, e hanno le redini di questo mondo in mano. Da paura, giusto? Ma lo sapevamo già. Qualcuno è sorpreso da questa cosa? Qualcuno è sorpreso da questa informazione che il mondo in cui noi viviamo è governato dalle persone malvagie? No, non credo. C'è poca luce e tanto buio. Perché vi dico questo? Perché l'autore del Tanya, come abbiamo spiegato anche nel capitolo 38, in 37 in su, ha iniziato a parlare dei grandissimi tzaddikim come possono essere Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, eccetera. Loro sono anime del mondo dell'emanazione, del mondo di Azilut. Nel mondo di Azilut non soltanto che lì il male non esiste, la malvagità non esiste, ma è un mondo che il Tanya lo identifica come il mondo in cui c'è una unità totale con HaKadosh Baruch Hu. E dà un bellissimo esempio in un altro libro, nel Likutei Torah. E dice così: prendete come esempio il pensiero. Noi usiamo il pensiero per formulare delle frasi che poi la nostra bocca dirà. Nel pensiero ci sono le lettere, siete tutti d'accordo che il pensiero è composto di lettere, ma in realtà queste lettere sono lettere del pensiero, non sono lettere che tu definisci. Se io devo dire una frase di 10 parole e per dire ogni parola mi serve un secondo, ho bisogno di 10 secondi per pensarla? No. Mi basta una frazione di secondo per pensarla tutta. Se io vi faccio una domanda e voi mi rispondete, la vostra risposta può durare un minuto, ma quanto tempo ci avete messo per pensarla? A volte un secondo, a volte mezzo secondo. Quindi nel pensiero ci sono le lettere, ma sono lettere che non sono definibili, perché sono una cosa con il pensiero, una cosa sola con la mente. Ecco, queste sono le anime con il mondo dell'emanazione. Non sono definibili, talmente sono annullate, talmente sono unite con la mente della persona che sta per pensarle, che le pensa. Detto questo esempio, abbiamo capito che sono anime molto elevate. Vi faccio tutta questa prefazione perché vi volevo raccontare una storia del Talmud, che ho messo nell'opuscolo e leggerete da domani in poi per gentile concessione di Davide. Allora, nel Talmud si racconta una storia di uno straniero, chiamiamolo così, che è andato da un grande Chacham, si chiamava Rabbi Yehuda ben Bettera, e gli ha detto: voi credete di essere furbi, voi ebrei, ma io vi ho ingannato tutti perché io sono più furbo di voi. E gli dice: perché mi racconti tutto questo? E dice: perché io sono stato alla vigilia di Pesach a Gerusalemme e mi sono aggregato a una famiglia che aveva portato il sacrificio pasquale al Bet HaMikdash, e anch'io ho preso una parte, una porzione di questo sacrificio. Ora, voi sapete che nella Torah dice. Nella Torah ci sono delle indicazioni precise di come si fa il sacrificio pasquale. Apro una parentesi. La Torah ti dice che quando tu sei in Egitto, devi uscire dall'Egitto e devi fare il sacrificio pasquale, non puoi cucinarlo in pentola, non puoi sezionarlo, non puoi mangiarlo crudo. Lo devi mettere sulla brace tutto intero. Queste sono le quattro indicazioni che abbiamo ricevuto. Ce n'è una quinta, che nessun straniero potrà prendere parte a questo sacrificio. C'è
Ma
una bellissima.
anche che devi tenerlo legato al letto, no? Per 2 o 3 giorni.
Questa era soltanto la prima volta. Tutti
Ah, ok.
gli anni sono le stesse indicazioni ricorrenti. Quindi abbiamo l'indicazione che deve essere cotto, non puoi mangiarlo crudo, non puoi mangiarlo cucinato in pentola, in acqua, o neanche al forno, ok? Deve essere sul fuoco, sulla brace, vuol dire arrostito sul fuoco, e deve essere tutto intero. E nessun altro, a parte voi, vuol dire nessun'altra persona che non appartiene al popolo ebraico lo potrà mangiare. Avevo letto una cosa bellissima: perché tutte queste indicazioni cosa c'entrano col sacrificio di Pesach, col Corban Pesach? Ascoltate bene perché è molto interessante. Allora, quando Quando io mangio l'animale crudo, ah, ce n'era un'altra, scusate, mi sono dimenticato, che non possiamo spezzare le ossa dell'animale, devono rimanere intere. È molto interessante questa cosa perché la Torah vuole darci delle indicazioni molto chiare. La prima volta quando dovevamo essere salvati ancora dall'Egitto lo dovevamo fare per un motivo molto molto particolare. Siccome era l'idolatria degli egiziani e Hashem ci comanda di prendere questo idolo che per noi anche era un idolo, perché anche noi siamo stati trascinati in questa cosa e eravamo molto. Ci emozionava molto anche noi camminare nella processione quando facevano il giorno dell'agnello e camminavano così in fila tutti quanti. Purtroppo siamo stati coinvolti anche noi in questa cosa. Kadosh Baruch Hu voleva tirarci via da questa impurità. Quindi che cosa ha fatto Hashem? Hashem ci ha detto dovete prendere questo animale e legarlo al letto. Gli egiziani vi chiederanno perché lo state facendo. Noi risponderemo loro, vi ricordate le nove piaghe? Adesso arriva la decima. Qual è la decima piaga? Quella che tutti i primogeniti dell'Egitto moriranno. Gli egiziani, i primogeniti sentiranno questa cosa, come noi dovremmo essere un sacrificio perché voi dovete uscire dall'Egitto? Allora facciamo che uscite subito. Perché hanno visto che le nove piaghe che Mosè aveva promesso si sono avverate tutte. Mosè quando promette mantiene la promessa. La stessa cosa succederà con la decima piaga. Quindi sono andati i primogeniti egiziani dal faraone e dai loro genitori per richiedere la libertà del popolo. Era una libertà provvisoria, era per 7 giorni. Loro dovevano semplicemente andare fuori dall'Egitto per poter fare dei sacrifici che in Egitto era impossibile fare. Perché lo dice Moshe Rabbeinu al faraone, se noi faremo in Egitto questi sacrifici, vuol dire sacrificare il vostro Dio, verremo lapidati. Hen Nisbach, non ricordo tutto il versetto, Hen Nisbach e Telochem, ve lo ischelun, una cosa del genere, non verremo lapidati. Quindi, i primogeniti hanno fatto una guerra civile, questo è stato il grande miracolo del Shabbat HaGadol, che gli ebrei hanno visto dalla finestra di casa loro come gli egiziani combattevano e si ammazzavano egiziani contro gli egiziani per noi, per farci liberare. E quindi è un miracolo che non si potevano aspettare. Ma perché Hashem ha fatto questo? Hashem l'ha fatto per noi. Il primo giorno di Pesach noi leggeremo la parasha che inizia così, che è la mitzvah del 10 di Nisan, che è ieri. Mishchu kechu lachem tzon. Tirate a voi un animale, ma i Chachamim ci spiegano, tirate a voi vuol dire tirate voi stessi, tiratevi indietro, fate 3 passi indietro, grazie a questa indicazione, a questa mitzvah che io vi darò, voi potrete liberarvi da questa impurità della idolatria egizia. E quindi dovrete prendere questo animale, lo dovrete sacrificare. La prima cosa che è venuta in mente al popolo quando erano ancora in Egitto, sapete che cosa? Mangiamolo crudo, così non si accorge nessuno. Perché, che idea mangiare? Chi è che mangia la carne cruda? Perché la Torah deve dirci non mangiatelo crudo? Perché è un pensiero che avrebbero avuto. Mangiamolo in casa crudo, nessuno se ne accorge e abbiamo risolto. Abbiamo fatto la mitzvah. E siamo amici con gli egizi. Hashem dice no, non dovete mangiarlo crudo. Cosa? Allora, se non lo possiamo mangiare crudo, sapete cosa facciamo? Lo mettiamo in pentola a fuoco basso, senza spezie, in acqua soltanto. Non si sente l'odore. L'odore non esce fuori di casa. Hashem dice no, non potete mangiarlo in pentola. Dovete cuocerlo alla brace. Allora il popolo poteva pensare, ok, se lo dobbiamo cuocere alla brace facciamo così, lo sezioniamo in piccoli pezzi così non si accorgono che si tratta di un animale che per loro è sacro e abbiamo risolto il problema. Allora Hashem dice no, deve essere tutto intero, è vietato sezionare. Rosho, al kera'av ve al kirbo, lo dovrete mettere, infilare così nello spiedo tutto intero, la testa, le gambe, tutto l'animale. E lì non c'era speranza che gli egiziani non si accorgessero che il popolo sta facendo questa cosa. Sapete, 2 anni fa, forse mi sbaglio, era forse un po' più di 2 anni fa, non so se era prima del 7 ottobre o dopo il 7 ottobre, c'è stato un gruppo di persone molto patriottiche che si sono organizzate vicino alla prigione dove tengono i terroristi, i peggiori terroristi prigionieri, che grazie alle nuove indicazioni del governo, la prigione in Israele non è più un campeggio con tutti i comfort, un hotel a 5 stelle dove si esce da lì con un diploma universitario, perché così era. Adesso sono in catene tutto il giorno e mangiano un pezzo di pane la mattina con un po' di formaggio bianco e la sera col hummus, basta. E queste persone patriottiche, sapete cosa hanno fatto? Sono andati molto organizzati vicino a questa prigione e si sono messi a fare la carne alla brace. E quando tu fai decine di chilogrammi di carne alla brace vicino a una prigione, tutta la prigione viene diciamo, avvolta da questo profumo. Ed è una cosa, secondo me, molto patriottica che hanno fatto. Perché? Perché il profumo della carne alla brace si sente da lontano. Quindi, Hashem dice al popolo: voi dovete fare questa cosa, se fate questa cosa siete pronti per uscire, se non la fate non posso tirarvi fuori da qui. Perché tutto questo? Perché il popolo per la prima volta nella storia diventa un popolo, non è più un individuo che riceve delle indicazioni perché il nonno faceva così, il bisnonno faceva così. Noi ab abbiamo ricevuto una mitzvah tutti insieme. Tutti insieme oggi abbiamo ricevuto questa mitzvah e con questa mitzvah noi nasciamo come un popolo. Infatti questi giorni che precedono Pesach sono il compleanno del popolo ebraico, il compleanno di Am Yisrael. Come ha detto il profeta Yechezkel, Beyom Huledet Otach, nel giorno in cui sei nata, che sono i giorni che precedono la festa di Pesach, perché siamo stati creati come popolo, siamo nati come popolo grazie alla mitzvah del Korban Pesach. Quindi abbiamo imparato perché Hashem voleva tutte queste indicazioni molto particolari, questo per uscire dall'Egitto. Ma gli anni successivi, perché dobbiamo fare sempre nello stesso modo? È interessante la spiegazione che ho letto, molto bella, che dice: che quando tu mangi la carne cotta in pentola, la carne con le ossa si dividono. Quando cucini nell'acqua, la carne si lascia e quindi si divide dalle ossa. Quando invece mangi la carne alla brace, non soltanto che la carne non assorbe l'acqua e si divide, ma la carne rilascia la sua acqua e si unisce di più. E la Torah dice: io voglio che mangi il Korban Pesach come lo vedi? Lo vedi tutto unito. Voglio che non rompi le ossa dell'animale, devono rimanere unite. Voglio che venga mangiato sulla brace per questo motivo e voglio anche che sia tutto intero. Tutta questa idea di mangiarlo alla brace tutto intero senza rompere le ossa sono quattro indicazioni che ti dicono che l'importanza di questa festività è l'unità. Perché se lo mangi in se lo cucini in pentola si sfascia, alla brace invece di sfasciarsi la carne si avvicina ancora di più alle ossa. E quindi tutto intero, quindi con le ossa che non devono essere rotte, in modo, infatti il Korban Pesach un tempo mangiavano le ossa, si rompevano, il Korban Pesach non si può, e mangiarlo tutti insieme entro mezzanotte in gruppi, tutto questo per insegnarci che l'importanza di Pesach è l'idea della unità. Infatti, noi una volta all'anno succede qualcosa che in tante famiglie non succede tutto l'anno, quello di unirci tutti insieme, il saggio con il malvagio, con il figlio semplice, con il figlio che non sa porre domande, tutti insieme. Ci uniamo intorno a questo tavolo del Pesach che rappresenta l'idea della unità. Il grande miracolo di cui si parla, che è successo in Egitto, è che noi abbiamo potuto mangiare la matzah In Egitto abbiamo potuto mangiare il sacrificio pasquale e nessuno degli egiziani ha avuto la forza d'animo di poterci contestare. Questa è una cosa che è successa soltanto una volta in tutta la storia. E quindi è successo questo grande miracolo che poi abbiamo preso le ossa degli animali e le abbiamo lasciate in giro. I cani sono venuti, come dice la Torah, la kelev tashlichunoto. Lasciatelo per i cani. I cani sono venuti, hanno mangiato le ossa e le hanno rotte. Gli egiziani, quando hanno visto i pezzi di ossa rotte in giro per la città del loro idolo, non hanno potuto fare altro che scavare delle buche e seppellirlo. In questo modo il popolo ebraico ha potuto vedere con i loro occhi come gli egizi stanno seppellendo il loro idolo, si sono completamente tranquillizzati, non hanno più avuto questo impulso dell'idolatria perché si sono mangiati l'idolo e quindi HaKadosh Baruch Hu li ha guariti da questa malattia, vedendo come non c'è più questo idolo, si sono liberati da questo peso e potevano essere pronti per uscire dall'Egitto. Questa è stata anche la prova di coraggio che Hashem ha messo di fronte al popolo per dire al popolo: vediamo se sei pronto per uscire dall'Egitto. Questa è stata la prima mitzvah, e questo motivo anche perché si chiama Shabbat Agadol, perché per la prima volta noi siamo stati obbligati, non forzati, obbligati a fare una mitzvah. Quando è che una persona diventa adulto? Il giorno in cui è obbligato a fare le mitzvot. Vi ricordate? Il giorno del Bar Mitzvah. Il giorno di Bar Mitzvah un ragazzino da Katan diventa Gadol. Da piccolo diventa adulto. Che cos'è un gadol? È uno che è obbligato a fare le mitzvot. Quindi il popolo per la prima volta ha ricevuto una mitzvah che era obbligata a fare, perché fino a quel momento facevano le mitzvot, ma non erano obbligati. Infatti dicono i Chachamim che un adulto, quindi un grande, è colui che è obbligato e fa la mitzvah, perché quando uno non è obbligato a fare la mitzvah, il valore della mitzvah non è pari. Il premio non è pari a qualcuno che è stato ordinato di fare la mitzvah, perché non hai un impulso nel tuo cuore, il tuo Yetzer Hara non si mette di traverso, non ti impone a dover discutere e combattere contro di lui per poter fare la mitzvah. Quindi dicono i Chachamim, Gadol HaMetzuveh Ve'Oseh, il grande è colui che ha l'obbligo e riesce a compiere la mitzvah. Invece chi non ha l'obbligo non si chiama grande, quindi per questo motivo, anche per questo motivo, si chiama Shabbat HaGadol. Noi abbiamo ieri in Beit HaKnesset contato 14 motivi perché si chiama Shabbat HaGadol, ma il quindicesimo, che non avevo spiegato ieri al Beit HaKnesset, che è quello che vi ho spiegato adesso, la prova che Hashem ha messo davanti al popolo, questa prova di coraggio in cui ha detto al popolo: vediamo se sei pronto per uscire. E quindi lo devi fare a testa alta, lo devi fare davanti agli egiziani, lo devi fare in modo che loro vedano e non ci siano equivoci. Loro vedono che tu stai mettendo alla brace il loro idolo. È una follia questa idolatria, come tutte le altre idolatrie, come può essere una follia essere patito fino alla morte dello sport, oppure dei soldi, oppure di tutti gli altri impulsi del nostro Yetzer Hara. Sono cose che Hashem ha deciso, che a noi piacciono, e quindi a noi piacciono. Il giorno che Hashem decide che ci piacerà, boh, contare le stelle, diventeremo tutti dei patiti di contare le stelle. Adesso non lo facciamo perché non abbiamo questo Yetzer Hara. Hashem non ha deciso che questo deve essere il nostro Yetzer Hara. Tutta l'idolatria che abbiamo, ad esempio i soldi, una volta non c'era questa cosa, si barattava: ho bisogno di un paio di scarpe, tu hai bisogno di un cappello, tieni, io ti faccio le scarpe, tu mi fai il cappello. Non c'era la Vodazara dei soldi, oggi c'è la Vodazara dei soldi. Ogni epoca nella storia c'è un'altra Vodazara. In quel tempo c'era l'agnello. Vai a capire, impossibile da capire. Se non vuoi tranquillizzarti senza capire, vai in India ti spiegano come la mucca è sacra. E ti spiegano anche come un pezzo di legno, che con la metà di quel pezzo di legno tu hai fatto scaldare la casa e con l'altra metà hai creato un'immagine di un idolo e ti inchini davanti, anche questa è una follia che tu non puoi capire, ma così è. Questo era l'Egitto. Ora, ai tempi del Bet HaMikdash si portava il Korban Pesach e doveva essere ben definito prima del sacrificio chi sarebbero i componenti del nucleo familiare che o amici, tutti quelli che si sono messi nella lista di questo Korban Pesach. Era il giorno più impegnativo dell'anno per i Kohanim perché in metà giornata, vuol dire in 6 ore di tempo, dovevano riuscire a sacrificare il Corban Pesach per tutto Am Israel, per milioni di persone. C'era una organizzazione incredibile, un lavoro a catena di tutti i Kohanim in modo che riuscissero tutti a ricevere la loro porzione. Ho iniziato a raccontarvi di questo straniero che ha ingannato una famiglia e si è spacciato per uno dei componenti del popolo ebraico per mangiare anche lui il Corban Pesach. Così racconta il Talmud. Allora Rabbi Uda ben Bettera gli ha chiesto: sì, credi di essere furbo, ma che pezzo di carne ti hanno dato? E lui ha detto: come che pezzo di carne mi hanno dato? Un pezzo come tutti hanno ricevuto. No, vedi che non sei furbo? Tu dovevi chiedere un pezzo che la Torah lo definisce come Aliyah. Aliyah è il pezzo che precede la coda. Alcuni animali hanno questa coda ingrossata, che è tutto grasso, che veniva sacrificato sul Mizbeah, sull'altare, ma lui non lo sapeva. E Rabbi Uda ben Bettera ha detto a lui: quel pezzo lì è il pezzo migliore di tutto l'animale. Se non hai assaggiato quello, non hai assaggiato niente. Ti hanno imbrogliato, se lo sono tenuti per loro. E quindi lui si è sentito offeso nell'animo, toccato, come dicono in francese, touché. E quindi l'anno dopo lui è tornato per ingannare e si è aggregato una famiglia e quando hanno ricevuto Korban Pesach, ha detto: quest'anno non mi fregate mica, quest'anno io voglio quel pezzo lì, la Aliyah. L'hanno guardato tutti quanti e hanno detto: come la Aliyah? Ha detto: sì, io quest'anno voglio la Aliyah e non rinuncio, voglio che mi date questo pezzo perché mi spetta. Hanno iniziato a chiedere: ma tu chi sei? Ha detto: io sono... si è inventato un nome. Le ha detto: ma perché vuoi la Aliyah? Ha detto: perché mi ha detto Rabbi Uda ben Bettera di chiedere la Aliyah. Rabbi Uda ben Bettera ti ha chiesto di chiedere l'Aliyah, non è possibile. Sì, me l'ha chiesto lui. Allora hanno iniziato ad investigare e hanno scoperto che era un intruso ed è stato severamente punito. Andate a leggervi la parte nel Talmud dove vi racconta questa cosa. Quindi che cosa abbiamo imparato da questa storia? Che ci sono persone veramente intelligenti e ci sono delle persone che si credono intelligenti. Questo personaggio qua si credeva intelligente, in realtà è stato fregato da Rabbi Uda ben Bettera. Tutto questo come prefazione all'argomento di questa sera, che è il saggio della Agadà.
Posso solo fare una domanda, chiedere l'introduzione un attimo. Solo per curiosità di leggere il passo, qual è la Massechet del Talmud dove si parla di questo? Volevo così, per curiosità, andarmela a leggere.
A memoria non
Se
mi
no,
viene.
pazienza, insomma.
Se mi viene fra qualche minuto, con piacere. Adesso in questo
Ok,
momento
d'accordo,
non ho
scusa.
piano.
Grazie.
Vabbè, mi verrà.
No problem.
Allora, io stasera voglio farvi una domanda perché questa sera ci prepariamo per Pesach e Pesach è la festa delle domande. E la sera del Seder, la Agadà, quando la apriamo, ci presenta dei personaggi che in realtà sono già stati presentati dalla Torah, perché la Agadà non si inventa niente. La Torah ci dice che arriva questa sera molto particolare dell'anno dove tu dovrai tramandare. La Torah dice: Vehi gadeta levincha, dovrai raccontare a tuo figlio. Domanda, scusa, ma mio figlio non mi ha fatto una domanda. Perché devo io tramandare a mio figlio? Sì, perché c'è anche il figlio che non sa fare domande. Prendi in considerazione che c'è questo tipo di figlio che non sa fare le domande, quindi lo devi te avvicinare, lo devi te invitare a tavola e gli devi te raccontare. Poi la Torah ti dice che ci sarà il figlio che ti chiederà. Ve'ayaki shalcha bincha machar lemor mazot. Ci sarà questo figlio che ti chiederà: che cos'è questo tavolo? Vedo il vino, vedo la matzah, vedo il Korban Pesach, vedo il maror. Vedo tutto questa differenza tra le altre sere. Mazot, che cos'è? Di più non riesce a chiedere. Questo è il figlio semplice. E poi c'è il malvagio. Il malvagio è quello che non ti farà una domanda, ti affronterà. Verrà per dibattere con te, verrà per mettere in discussione tutto quello che stai facendo. Ve'aya ki yomru alechem benechem, ma ha'avodah hazot lachem. E sarà il giorno in cui i vostri figli vi diranno, non vi chiederanno, cos'è sta cosa che state facendo? Perché perdete tempo con queste idee di folklore che non portano a nulla, come l'Haftarah che molti hanno letto ieri, l'Haftarah di Shabbat HaGadol, in cui il popolo affronta Hashem e gli dice: abbiamo visto tante persone che non ti hanno seguito, e abbiamo visto che hanno vissuto una vita bellissima. Quindi è vano tutto questo sforzo che tu ci chiedi di fare, di seguire la Torah, di applicare le mitzvot. Perché ci chiedi di fare tutto questo? E Hashem deve rispondere. Hashem risponde in un modo molto semplice. Dice: voi fate quello che volete, però tenete conto che io ho una data precisa in cui in questa data io presenterò il conto. Che alla fine quello che dice l'ultimo pasuk di tutto il Navi, Malachi, Hinei Anochi Sholeach Lachem Et Ilei Hanavi. Ieri abbiamo finito l'Haftarah. Da Chabad non si finisce con questa Haftarah, soltanto se Shabbat HaGadol è alla vigilia di Pesach. Ma dai Sfaradim e tutte le altre Keilot, dagli italiani, abbiamo letto tutti l'Haftarah di Shabbat HaGadol, in cui Hashem dice: voi fate quello che volete. Arriverà il giorno in cui io farò la distinzione tra il Tzaddik e il Rasha, tra colui che mi ha seguito e colui che non mi ha seguito. Infatti dice: io manderò quel giorno gli Onovi per annunciare Yom Hashem, il giorno di Dio, HaGadol, questo giorno immenso della venuta di Mashiach, Ve'anorà, questo giorno terribile, perché è il giorno in cui verranno giudicati tutti quanti. A tavola, Shabbat, avevamo una discussione se tutti si alzeranno il giorno della resurrezione dei morti. E la Mishnah dice: tutti si alzeranno, ma ci sono quelli che non si alzeranno. Ma in realtà bisogna saper leggere bene tra le righe, perché la Mishnah dice che tutti si alzano. E allora cosa vuol dire tutti si alzano? E poi dice quelli che non si alzano. In realtà tutti si alzano il giorno che arriva Mashiach, tutti verranno giudicati. Quindi sarà il giorno del grande giudizio. È per quello che il Navi lo chiama, il profeta lo chiama Hanorah, il giorno temuto, terribile. Perché nessuno vuole essere messo in discussione, nessuno vuole essere giudicato. E dopo che tutti i corpi si alzeranno, quindi saranno risorti, questa non è una prova che tutti meriteranno la vita eterna. Perché ci sono quelli che saranno risorti e Hashem li considera tzaddik, e quindi li lascerà in vita per l'eternità per poter godere dei giorni della venuta di Mashiach. Gli altri verranno giudicati, umiliati, e torneranno nelle loro tombe per l'eternità. E quindi Hashem dice: voi fate quello che volete, io non ho mai imposto a nessuno di fare qualcosa che lui non vuole. Questa è la prova più difficile, quella di avere il libero arbitrio, in cui Hashem dice: io non intervengo mai. Chi studia la Rambam in questi giorni, un capitolo al giorno, c'è anche il gruppo WhatsApp che riceviamo tutti i giorni la lezione di un capitolo di Rambam al giorno. In questi giorni stiamo studiando le halachot della Teshuvah, e in questi giorni la Rambam ci spiega che Hashem non interviene nelle nostre scelte mai e poi mai. Vogliamo andare nella strada giusta, Hashem ci aiuta; vogliamo andare nella strada sbagliata, Hashem ci lascia campo libero. Facciamo quello che vogliamo, però dobbiamo tenere a mente che c'è poi un giorno in cui bisognerà presentarsi e esporre a Kadosh Baruch Hu quello che abbiamo fatto con il mondo bellissimo che abbiamo ricevuto, il corpo bellissimo che abbiamo ricevuto, la vita bellissima che abbiamo ricevuto. Il Rambam dice anche che ci sono persone che vanno in giro un po' depressi perché sono concentrati a vedere le cose negative di questo mondo. Il Rambam stesso ha vissuto una vita molto difficile. Ha perso sua moglie giovane con una figlia di malattia. Ha dovuto subire gli attacchi antisemiti in Spagna e poi quelli degli musulmani che sono venuti a conquistare la Spagna. Era esattamente il 7 ottobre, il Rambam l'ha vissuto di prima persona. Sono scappati in Marocco, dal Marocco ho dovuto scappare dal re del Marocco perché l'ha visto con il lulav e l'etrog. È andato in Eretz Israel non poteva rimanere perché lo volevano rapire per chiedere un riscatto altissimo alla popolazione ebraica in Eretz Israel, è dovuto andare in Egitto. In Egitto è diventato il dottore vero del sultano, ma ha avuto tantissima opposizione. L'unico che lo manteneva era suo fratello. Suo fratello gli ha detto: tu studi Torah e io ti mantengo, perché era un commerciante. E suo fratello è salito su una nave e questa nave è affondata. E il Rambam poteva cadere in depressione per tanti motivi nella sua vita, ma il Rambam aveva scelto di guardare sempre la parte positiva e la parte bella di questo mondo, ed è una lezione che ci insegna. Comunque, un'altra lezione del Rambam è che in questo mondo noi abbiamo il totale libero arbitrio, come ben sappiamo, e Hashem nell'Haftarah che abbiamo letto ieri dice: io non vi dico niente, fate quello che volete, tenete semplicemente conto che arriverà questo giorno qui, che per alcuni sarà un giorno Gadol. Infatti Shabbat Gadol di questa Haftarah che Eliyahu HaNavi viene ad annunciare questo giorno Gadol, ma per altri sarà un giorno terribile. A Gadol ve'anora.
E diceva che vuole fare una domanda.
Sì. Però non la sentiamo.
Un attimo, no? A proposito della storia che lei ha raccontato prima, no? Allora, era una storia che io mi ricordavo perché ho avuto a che fare con questi libri di Rabbe Chor, no? E me la ricordavo benissimo e mi ricordavo anche che era nella pagina a sinistra del libro e quindi l'ho trovata subito nel Midrash racconta. E quindi, non perché non mi permetto di insegnare lei, ma la nota mi dice che è tratta da Talmud Pesachim 4a.
Infatti, sapevo che era facile.
No,
Allora,
ma io perché mi ricordavo proprio
ottimo,
perché era una storia che
grazie
mi aveva.
Monte.
Ottimo, ottimo.
No, ma io non studio il Talmud, era un ricordo proprio fotografico della storia e della pagina che era a sinistra. Basta. Quindi.
Abbiamo anche delle persone preparatissime, ma soprattutto molto umili in questa lezione.
Non sono umile, ho peccato di.
No, cioè, ringrazio perché io avevo la pagina blu, come si dice, non riuscivo
No, ma io lo sto,
a
ancora l'ho tradotto questo, in italiano io questo, e allora
vedere.
mi ricordavo benissimo la storia, che mi aveva impressionato perché io non sapevo della parte dietro, no? E siccome ho un po' di memoria fotografica, mi ricordavo,
Allora,
se ho
devo
mancato di
leggermelo
umiltà, chiedo
subito.
scusa,
Della
non era,
coda, grazie. No,
non
della coda e del
era
grasso della coda, sì.
mia intenzione peccare
No, ci
di
mancherebbe. Abbiamo
prosinismo.
scoperto che lei è stata fra quelli che traducono il Midrash, racconta, giusto?
No, l'ho tradotto io, veramente, quasi tu.
Bellissimo, bellissimo. Quanti meriti, Baruch Hashem.
Ma lo fanno, la gente lo sa, a volte mi prendono in giro. C'è anche il nome sopra. Vabbè, comunque era quello.
Grazie, grazie, grazie
Ma
mille.
no, mi scusi anche, perché capisco che a
No,
volte dire le cose non è. No,
no, ci mancherebbe, ma
non mi
chissà qualcosa lo
sembra.
deve dire. Nella prefazione del Tanya, il Tanya ci mette in guardia dalle persone che sanno le cose ma fanno gli umili e non rispondono. È molto grave, quindi bisogna sapere, bisogna rispondere.
No, ma non è che io so la cosa, perché ci sono tante storie che magari anche i rabbini raccontano, che io mi ricordo proprio perché avendo tradotto questi libri ci sono un sacco di racconti, tanti midrashim. Ecco, era solo per quello, basta, non è
Ok,
niente di più, scusate.
grazie mille. Allora, eravamo in mezzo a spiegare che la Torah ci racconta che abbiamo quattro figli, sono tutti diversi. Abbiamo detto tre versetti del figlio che non sa fare domande, del figlio semplice e del malvagio. E abbiamo cercato di spiegare questo malvagio qui che cosa dice. Il malvagio dice: perché devo fare la Torah? Perché devo perdere il mio tempo? Perché non posso vivere la vita che voglio io? Devo seguire le indicazioni, le mitzvot, eccetera, eccetera. E abbiamo spiegato l'Aftarah di Eri che dice: non devi, è una tua scelta. Però quando lui viene e si siede alla tavola del Seder ed è arrabbiato e ci confronta tutti gli altri, vuol dire che in realtà anche lui vuole. Soltanto che ha delle domande molto forti, delle domande esistenziali, che non riesce da solo a elaborare, non riesce da solo a sormontare. E quindi per questo motivo lui si siede alla tavola del Seder e disturba. E così dice la Torah. Ve'ayaki yomru alechem benechem, vi diranno i vostri figli, ma ha'avodah hazot lachem, cos'è questo vostro servizio che voi fate nei confronti di HaKadosh Baruch? Bene, poi abbiamo il quarto figlio che è separato da tutti gli altri tre ed è in un altro Chumash completamente, è nel Chumash di Devarim se ricordo bene, e lì dice... Ve'ayaki shalcha bincha machar lemor ma edot ha'chukim ve'ha'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Questo è il figlio saggio che riesce a formulare una domanda molto accurata. Però se noi leggiamo con un pochino più di attenzione la domanda, lui fa una domanda che in realtà non è una domanda da saggio. Lui dice cosa sono le testimonianze, i statuti e le leggi. Ho capito? Vabbè, ma non è una domanda del figlio saggio. Noi ci aspettiamo una domanda profonda, quando un figlio saggio apre la parola, apre la bocca per dire la sua, tutti in silenzio, una domanda difficilissima, una domanda da interpretare, una domanda da capire per poter dare risposta. Così la Gadà ci presenta questi quattro figli. Abbiamo anche l'onore di avere il figlio saggio, che anche lui ha una domanda da fare a cui dobbiamo rispondere. In realtà la domanda è molto semplice. La domanda è: cosa sono queste mitzvot che il nostro Dio vi ha comandato? Perché dice vi ha comandato? Perché tu sei il papà che sei uscito dall'Egitto. Io sono il figlio che mi racconti la storia dell'uscita dall'Egitto. Poi nelle generazioni dobbiamo tramandare, dobbiamo far rivivere questa cosa. Infatti il traduttore della Torah, Onkelus, dice che la sera del Seder dovrai viverlo come una esperienza, una bella esperienza da tramandare ai tuoi figli. I figli dovranno avere a loro volta una esperienza da tramandare ai loro figli. Quindi la sera del Seder non è una cena, è una esperienza che dobbiamo vivere tutti quanti. E quindi in questa esperienza noi abbiamo a tavola il figlio saggio, e questo figlio saggio fa una domanda che in realtà non è molto saggia. Ha fatto una domanda molto molto semplice.
Rav, però, infatti è la parasha Vaetzanan, cioè verso la fine della parasha Vaetzanan c'è il figlio saggio che chiede al padre, che era uscito dall'Egitto, come mai queste cose.
Esatto. E lì Rashi dice che tuo figlio ti chiederà domani, c'è il domani che è adesso, c'è il domani che è fra molto tempo. E quindi la Torah ci sta annunciando che questa cosa la tramanderemo per molto molto tempo ancora. Quindi abbiamo messo in discussione la saggezza del saggio. Siete d'accordo con me, spero. Perché lui sta chiedendo una domanda che semplicemente sono le basi della Torah. La Torah è composta dalle mitzvot, le mitzvot sono divise in tre, le testimonianze, i statuti e le leggi. Cosa c'è di tanto profondo? Perché questo figlio è veramente considerato saggio? Allora, per poter dare la risposta a questa domanda dobbiamo sentire cosa ci dice l'Arizal. L'Arizal è il più grande cabalista della storia, uno dei più grandi cabalisti della storia. Abbiamo tanto parlato dell'Arizal e del suo allievo, Rabbi Chaim Vital, e l'Arizal dice una cosa molto interessante. Allora, dovete sapere questo, che Rabbi Chaim Vital una volta si è presentato al suo maestro. E gli ha chiesto così, ha detto: ai tempi dei profeti, quando tu volevi sapere per quale motivo sei sceso in questo mondo, chiedevi al profeta qual è la missione della mia vita, perché la mia anima è scesa in questo mondo, in questo periodo, in questa famiglia, in questo paese, cosa devo fare? E il profeta, che era profeta, gli diceva esattamente a che cosa fare attenzione più di tutte le altre cose. Certo che devi fare attenzione a tutto, ma qualcosa in più. Lo porta anche il Talmud e lo porta anche il Tanya. Avuch bemai have zahir tefei. Si discutevano gli allievi, tu papà in che mitzvah era molto più attento? A quale mitzvah lui teneva tantissimo e non rinunciava per niente al mondo? C'è la mitzvah speciale che ognuno di noi ha. E quindi Rabbi Chaim Vital chiede al suo maestro, l'Arizal, e gli dice, oggi che non abbiamo i profeti, lui stava alludendo al fatto che il suo maestro è un profeta, e quindi dimmi cosa devo fare. Ma l'Arizal, che era molto più di un profeta, perché sappiamo la regola che il Chacham è meglio del profeta, perché il profeta lui solo quello che riceve può trasmettere, il Chacham invece arriva da solo lì dove il profeta non può arrivare. Ma l'Arizal gli dice una cosa bellissima che vale per tutti quanti noi. Gli dice, quando tu senti che per te fare una mitzvah particolare è difficile, questo è il motivo per il quale sei qua. Quando senti che tu riesci a astenerti da tutte le trasgressioni, ma da quella trasgressione non riesci a trattenerti, quello è il motivo per il quale sei sceso in questo mondo, perché lo Yetzer Hara si mette tutto lì, non vuole che tu ripari al danno che hai commesso nella tua incarnazione precedente. Quindi ti è stata data un'altra possibilità, sei sceso nel mondo per riparare a quel danno, ma lui Zarara dice no, io voglio che tu rimani dalla parte nostra. Il Satan dice, se tu ripari questo danno, dopo non appartieni più a me, appartieni alla parte della Kedusha, e quindi io ti darò tutte le difficoltà immaginabili che tu questa mitzvah non riesci a ripararle. Quindi la Rizal dice, devi guardare dentro te stesso e dentro te stesso scoprirai il motivo per il quale sei sceso in questo mondo. Perché la Rizal dice questo? Perché la Rizal era in grado di guardare dentro le persone. Adesso vi spiego. Noi sappiamo che c'è qualcosa che si chiama Big Pharma. Che cos'è il Big Pharma? Big Pharma sono le grandi case farmaceutiche che loro, quando tu hai un problema, ti danno una medicina. Questa medicina normalmente non è mai la soluzione, perché se loro ti danno una medicina e tu hai risolto il problema, loro ci rimettono un sacco di soldi. Quindi, se una persona è diabetica e inventano una medicina che tu prendi tre pillole e guarisci il diabete, loro hanno perso miliardi di euro. Quindi ti danno delle medicine che servono semplicemente come cerotti. O una persona ha la pressione alta, prende una medicina, risolve, non c'è più la pressione alta. No, devi prendere la pillola tutti i giorni della tua vita, così noi diventiamo sempre più ricchi. Ci sono due modi in cui si cura un malato. Il modo più onesto è quello di agire sulla causa e risolvere la causa. Ma loro non hanno interesse, quindi loro agiscono sul sintomo. Se una persona ha un problema e ha un prurito alle gambe, allora vai dal dottore, il dottore dice metti questa pomata. Ho capito, hai messo la pomata, ma la pomata ti ha solo dato un sollievo al prurito, ma non ha risolto il problema. Siete d'accordo con me? C'è un problema nel sangue che va risolto, ma il dottore ti dice no, metti la crema. Il problema rimane, tu hai messo la crema ti ha un pochino tranquillizzato il prurito, alleviato questo fastidio, ma il problema è rimasto sempre lì. Invece c'è il dottore, quello onesto, che ti dà la pillolina, dice tu hai questo problema, prendi questa pillola, ti è passato tutto e ti è passato anche il prurito. La stessa cosa, c'è un detto hassidico molto bello che dice che quando vai da un rabbino con una domanda, il rabbino ti risponde alla domanda. Ma quando vai dal Rebbe, il Rebbe risponde alla persona. Che cosa significa? Che quando tu hai fatto una domanda al rabbino perché hai qualcosa che non ti lascia tranquillo, il rabbino ti ha risposto a quella domanda che tu sei riuscito a formulare, ma domani tornerai da lui con un'altra domanda e con un'altra domanda ancora, perché il prurito non si è calmato, perché la causa del tuo problema è sempre lì. E quindi il rabbino non è in grado di dare una soluzione al problema, ti dà semplicemente una soluzione alla domanda. Quando vai dal Rebbe, Rebbe ti guarda. Io personalmente posso testimoniare che quando Rebbe mi ha guardato negli occhi ho sentito una scossa elettrica da un milione di watt in tutto il corpo, E mi sono sentito svestito. È una umiliazione che non, da una parte una gioia di essere vicino a un grande tzaddik, dall'altra parte ti senti come qualcuno che ti sta guardando dentro e ti dice: io so di te più di quello che tu sai di te. Perché i tzaddikim hanno questo regalo, questo dono che hanno ricevuto da Hashem, di poter vedere cose che noi non possiamo vedere. Quindi quando si va dal Rebbe con una domanda, il Rebbe non ti risponde semplicemente alla domanda. Il Rebbe vede il motivo per il quale tu hai questa domanda. Entra nel profondo della tua anima, agisce sul problema, sulla radice del problema, ti dà una risposta che ti guarisce dentro e tu non hai più domande. E questa è la bellezza di avere un tzaddik nella generazione. Siamo una generazione folle, siamo una generazione dai tempi di Adam Arishon, non esiste una generazione come la nostra che siamo legati ad Hashem, nonostante che non abbiamo la rivelazione di un tzaddik, che è una generazione molto molto difficile. Possiamo sempre comunque sentirci vicini al Rebbe, scrivendo al Rebbe, perché dovete sapere che oggi è l'11 di Nisan, oggi è il compleanno del Rebbe, non è un giorno qualsiasi. È il giorno in cui anche le nazioni hanno proclamato questo giorno come il giorno dell'educazione, per fare omaggio a questo personaggio unico della storia. Che ha salvato il popolo ebraico dopo la seconda guerra mondiale. Non ho pensato di dedicare la lezione al Rebbe, quindi rispondiamo alla domanda che abbiamo fatto sul saggio, ma è un giorno molto molto particolare. E quindi un giorno in cui dobbiamo approfittare e sapere che abbiamo la possibilità di scrivere al Rebbe e Rebbe presenta tutti i nostri problemi ad HaKadosh Baruch Hu. E chi ha il merito di andare a pregare dove lui riposa è molto di più, ma dovunque uno si trova, dato che HaKadosh Baruch Hu è infinito e HaKadosh Baruch Hu ama i tzaddikim, e noi ci leghiamo con i tzaddikim, e quando ci leghiamo con i tzaddikim intercedono per noi, e quindi possiamo chiedere al Rebbe di intercedere per noi a HaKadosh Baruch Hu, abbiamo la corsia preferenziale. Perché il Tzaddik presenta il nostro problema ad Hashem e tutto viene risolto. Abbiamo capito il valore di un Tzaddik, quello che riesce a agire sulla causa, non sul sintomo. Quindi, dato che così è fisicamente con il corpo, esattamente così succede anche sull'anima. È così nel corpo perché è così nell'anima. E quindi il Kabbalista Arizal ci ha detto: se tu vuoi capire la domanda dei figli che si siedono intorno al tavolo del Seder, devi capire chi sono. Non devi semplicemente rispondere alla loro domanda, devi rispondere alla loro persona. La Gadà è il Rebbe seduto a tavola, perché la Gadà ci insegna a noi come rispondere ai nostri figli, in che modo ogni figlio si esprime, perché ha fatto questa domanda, e quindi devi sapere e deve essere in grado e preparato per rispondere a questa domanda. Cosa dice la Rizal? La Risa ha detto che noi abbiamo a tavola quattro mondi separati completamente. Abbiamo il figlio saggio che lui è il mondo della emanazione. Vi ho spiegato all'inizio della lezione che il mondo dell'emanazione è il mondo dove sono annullati tutti davanti a Hashem. Come l'esempio che il Tanya dà, una donna in dolce attesa, che porta nel suo grembo una creatura che è una creatura a sé stante al 100%, ma dall'altra parte è completamente annullata la madre. Questa nuova creatura che esiste, che ha la sua identità, il suo DNA, il suo cuore che batte, ha tutto, ma è completamente annullato la madre. Questo è il mondo dell'emanazione. Il mondo dell'emanazione è il mondo delle anime che sono annullate completamente, come Avraham, Yitzhak, Yaakov. Cosa ha detto Avraham Avinu? Ha detto: io sono polvere, io sono cenere. Cosa hanno detto Moshe e Aaron? Ha detto: noi chi siamo? Venachnu ma ki talenu alenu. E infatti il mondo dell'emanazione è il mondo della saggezza, perché Ma è la saggezza. Come si dice in ebraico saggezza? Chochma, la forza koach del Ma, la forza dell'annullamento. Quindi la forza dell'annullamento è la forza della saggezza. Quindi abbiamo scoperto questa cosa incredibile. Il semplice, andiamo veloce perché abbiamo preso troppo tempo, il semplice è il mondo della creazione, Beriah. Il figlio che non sa esporre una domanda è il mondo della Yetzirah, della formazione, e il malvagio è il mondo della Asiyah, il mondo che noi bene conosciamo come il mondo della malvagità, dove i malvagi regnano e comandano su questo mondo. Fin qui ci siamo? Bene, fatemi un cenno, spero che sia interessante. Quindi, detto tutto questo, la domanda che il Chacham fa: io sono del mondo dell'emanazione, perché mi devi definire le mitzvot? Noi abbiamo tre tipi di mitzvot. Abbiamo detto che abbiamo le mitzvot che sono testimonianze. Ad esempio, la mitzvah di celebrare Pesach è una mitzvah che appartiene al gruppo delle mitzvot che sono testimonianze, edot, perché io testimonio che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Quando io osservo Shabbat, sono testimone che Hashem ha creato il mondo, perché Hashem ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo giorno si è astenuto. Quindi io il settimo giorno mi astengo dal fare qualsiasi novità. Non accendo il fuoco, non uso l'elettricità, non prendo la macchina, non cucino, non trasporto da una proprietà all'altra. Sono tutte novità. Shabbat non si possono creare novità, perché Hashem non l'ha fatto, non lo dobbiamo fare noi. Divento testimone che Hashem ha creato il mondo, quindi ci sono le mitzvot che vengono considerate mitzvot testimonianza, come i tefillin che metto ogni mattina, ot ukshartam le ot al yadecha, ot è una testimonianza che il nome di Hashem è sul mio cuore, sulla mia testa. Queste, ad esempio, sono le edot. I statuti cosa sono? Sono le leggi che noi non possiamo capire con la nostra mente, sono i chukim, i sacrifici sono chukim, la kashrut è un chok. La purezza, l'impurità sono chukim, eccetera, eccetera. La mucca rossa, chiaramente. Poi abbiamo mishpatim, che sono le leggi che ci saremmo arrivati con la mente umana. Onora il padre, onora la madre, non uccidere, non rubare, tutte quelle cose che la nostra logica ci arriva da sola. E quindi la domanda del Chacham è una domanda molto profonda. Dice: io che arrivo dal mondo dell'emanazione, dal mondo in cui tutto è annullato a Hashem, io servo Hashem e basta. Non dirmi che devo servire Hashem questo per questo motivo, l'altro per l'altro motivo, questo così ricevo questo, l'altro così arriverà Mashiach e io sarò eletto fra i pochi che si alzeranno nella risurrezione. Io non mi interessa tutte queste cose. Io sono una cosa con Hashem. Tu mi dici di fare e io faccio. Tu mi dici questa è la volontà di Hashem, per me la volontà di Hashem è sacra. Non definirmi le mitzvot in diverse categorie, non catalogarmi le mitzvot. E qui il padre si trova di fronte a una domanda fortissima, a una domanda di un saggio che dice: questo arriva da un mondo così elevato che magari potessi io capire la profondità della sua domanda. E quindi perché devono esserci diversità fra le mitzvot? Questa è la domanda che fa il figlio saggio. Perché Edot? Perché Chukim? Perché Mishpatim? Io so che sono il servitore fedele di Hashem. Non ha importanza quello che mi chiede, va bene qualsiasi cosa. Sapete che l'autore del Tanya dice che se Hashem ci avesse comandato di tagliare la legna, noi avremmo tagliato la legna con lo stesso entusiasmo con il quale noi venerdì sera mangiamo il pesce o la carne, o a Pesach ci sediamo intorno a tavola, o a Purim festeggiamo. Perché dovremmo fare tutte le mitzvot nello stesso modo. E quindi non è rilevante catalogare le mitzvot. Va bene, basta che mi dici come devo fare. Adesso abbiamo capito finalmente che la mitzvah del Chacham è una mitzvah molto, molto profonda. La domanda del Chacham è una domanda molto, molto profonda. La Gadà deve rispondere a questa domanda. E la Gadà, abbiamo detto, che è il tzaddik della circostanza che risponde alla persona, non alla domanda. Che cosa risponde la Gadà? C'è proprio il brano che dice: Chacham ma uomer. Chacham che cosa dice? E pone la domanda che abbiamo appena esposto adesso, che la Torah dice. E gli devi dare una risposta. Quale risposta noi diamo al figlio Chacham? Sai che dopo che mangi il Korban Pesach non puoi mangiare il dessert. Adesso ditemi voi se qualcuno ha capito la risposta. Che c'entra? A parte che sappiamo che dopo il Korban Pesach non potevamo mangiare nient'altro, dovevamo andare a dormire e basta. Anche oggi, dopo che ho mangiato la mitzvah, la mazzah della mitzvah della Ficoman, non posso mangiare nient'altro, ho solo 2 bicchieri di vino da bere e basta. E devo andare a dormire così. Bellissima.
Per rimanere col sapore in bocca.
Giusto. E detto con parole simili, devo rimanere con il gusto della mitzvah in bocca. Ora, tu sei il Chacham, tu sei arrivato a un livello così alto che per te va bene qualsiasi cosa, ma non tutti sono come te. La Gadà risponde al Chacham. Magari fossero tutti come te. C'è gente che fa una mitzvah e non sente che ha fatto qualcosa, non la rifà più. Una volta ho messo i tefillin a una persona, mi ha detto, oh, va bene, mi ha messo i tefillin, ma non è che sento che sono cambiato. Gli ho detto, sì, oggi non lo senti, ma lo sentirai quando li metterai tutti i giorni. E la Haggadah risponde a questo al Chacham, non possiamo permetterci di considerarci tutti come te. Tu sei stato creato in un certo modo perché arrivi da quel mondo lì, del mondo di Azilut. Azilut vuol dire in ebraico etzlo, vicino, è mio. Hashem dice questo mondo è mio. Non c'è malvagità in questo mondo, è tutta luce, è tutto divino. Ma non sono tutti come te. C'è chi arriva dal mondo della formazione, dal mondo della creazione, addirittura dal mondo malvagio, come il Rasha. E quindi abbiamo bisogno di classificare le tre categorie di mitzvot. Perché se io so che sono testimone, ad esempio Edot, so che se io osservo Shabbat, come dice il profeta Yeshaya, Atem Edai Neum Hashem, voi siete i miei testimoni, questa è la parola di Hashem. Io quando cammino Shabbat e non ho niente in tasca, e non sto andando a lavorare, e non sto andando in macchina, sto andando a piedi al Beta Knesset perché oggi è Shabbat, la gente mi guarda e dice, ecco un testimone che Hashem ha creato il mondo. Questo mi crea una responsabilità incredibile, e mi rafforza il fatto che tutto il mondo riconosce Hashem, riconosce che Hashem esiste, perché questo è il testimone di Hashem. E quindi divento responsabile, divento serio, capisco il valore di questa mitzvah, mi rimane il gusto in bocca. Questo è quello che risponde la Gadà al Chacham. Tu non hai bisogno che ti rimanga il gusto in bocca, ma noi sì. È la stessa cosa con gli statuti. Io faccio delle mitzvot che non capisco. E perché devo fare le mitzvot che non capisco? Perché? Perché io devo a un certo punto anche sottomettere la mia capacità intellettiva ad Hashem. In questo modo io rinforzo la mia fede. La mia fede è molto più forte perché so che mi sto sottomettendo ad Hashem. Se io faccio solo quello che capisco, non c'è fede, non c'è emunah. Perché io capisco. E allora perché devo fare le leggi che sono legate alla logica umana? Perché quando io non rubo perché Hashem me l'ha comandato, io mescolo nel mio non rubare, nel mio non uccidere, nel mio onorare padre e la madre, unisco Hashem alla mia vita di tutti i giorni. Ed è importantissimo per me, mi rimane il gusto di questa mitzvah che ho fatto. Non è che l'ho fatto solo perché capisco, perché se io faccio una mitzvah solo perché capisco, quando la capisco, il giorno che decido che oggi i miei genitori non se lo meritano, allora non li onoro più. Ma io devo mescolare la volontà, la mitzvah, l'ordine divino di onorare il padre e la madre. E quindi divento io Hashem nella mia logica, nella mia semplicità, un complice con HaKadosh Baruch Hu. E quindi divento pieno di positività. So che sto facendo la cosa giusta perché lo capisco, ma so anche che sono stato ordinato da Hashem. Divento una persona bella, una persona positiva, energica, di un'energia che emane positività in tutto intorno a noi. Ecco perché noi quando leggiamo le Mishnayot, che da Pesach in poi leggeremo, iniziamo con una famosa Mishnah che dice che HaKadosh Baruch Hu voleva aumentare, nobilitare, elevare il popolo ebraico, e per questo che ha aumentato e ha diversificato le mitzvot. Abbiamo ricevuto 613 mitzvot. Se ci fosse stata una mitzvah soltanto, io avrei dovuto fare soltanto una mitzvah, questa mitzvah non avrebbe la forza di potermi lasciare il gusto in bocca. Io ho bisogno di sentirmi appagato delle mitzvot che sto facendo. E quindi devo questo tipo di mitzvot, le altre tipi di mitzvot, questo tipo di persona si lega di più con questa mitzvah, l'altra persona si lega più con l'altra mitzvah, ognuno deve trovare se stesso, identificarsi nella Torah. Devo fare tutto, ma in ogni cosa riesco a trovare quello in cui di più mi ritrovo. E questo mi lascia il gusto della mitzvah nel palato. E questa è la risposta che la Gadà dà al Chacham. Dopo il Korban Pesach non si mangia niente. Per te va bene così, ma ma per gli altri non va bene così. E questa è la risposta che diamo al Chacham. Infatti la Torah dice, la Gadà dice, Keneged arba'a banim diberà Torah. La Torah si riferisce, prende in considerazione tutti e quattro figli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo la logica, secondo la prospettiva del Chacham, sentite ragazzi, stasera dobbiamo mangiare matzah, dobbiamo bere il vino, dobbiamo mangiare il maror nel charoset, dobbiamo raccontare la Gadà, abbiamo tante mitzvot. State zitti tutti, non fate domande. Questa è la volontà di Hashem. Non aprite bocca, non voglio sentire quello che avete da dire. Tutti in silenzio e si va avanti. Vi piacerebbe una Gadà di Pesach così? Ad Hashem no. Perché? Perché ad Hashem non piace? Hashem dice: guarda che avrai a tavola quattro fili diversi. Perché Hashem piace vedere quattro fili diversi a tavola? Perché Hashem dice una cosa molto semplice: io voglio che chi arriva e si siede si alza diverso da come si è seduto. Se tu, Chacham, fai zittire tutti, io va bene, per disciplina, diciamo, rispettare il momento, diciamo così. Mi sottometto per obbedienza, in questo momento mi sottometto, sto zitto, mangio la mazza, me ne torno a casa esattamente come sono arrivato qua. Non sono cambiato in niente per niente, e se avevo dei dubbi, se avevo delle perplessità, sono tornato a casa con gli stessi dubbi e perplessità di prima. Hashem dice: guarda che questo è un momento unico all'anno, non puoi perderlo così, non puoi mancare, farti soffiare questa occasione. Hai tuo figlio che viene a chiederti domande, il tuo figlio che ti affronterà stasera, e tu dovrai stare zitto e ascoltare la sua domanda. Dovrai stare in silenzio e ascoltare tutto quello che lui ti dice, anche con sfrontatezza, anche con chutzpah. Zitto, ascolta e poi capisci perché fa la domanda, rispondi alla persona, e l'anno prossimo il Rasha non sarà più Rasha, il Rasha sarà il Tzaddik. E così ci sarà spazio per qualcun altro. Ecco perché la Torah vuole che tutti i figli tornino. E se vuoi essere sicuro che l'anno prossimo tornano, devi lasciare lo spazio giusto a ognuno dei quattro figli. E quindi, e questo è quello che noi dobbiamo augurare a noi stessi, di poter capire che ogni mitzvah che noi facciamo deve lasciarci il gusto. Per poter fare questa mitzvah, edot, chukim o mishpatim, avere la giusta responsabilità, capire che siamo responsabili e testimoni con alcune mitzvot di HaKadosh Baruch Hu in questo mondo, dobbiamo fare le mitzvot che sono al di là della nostra capacità di capire, e quindi un po' di umiltà. Dobbiamo essere umili nel poter intraprendere questo percorso di servizio a Avodat Hashem, e soprattutto dobbiamo essere pieni di energia positiva per dare una bella atmosfera intorno a noi. Questo è il momento così speciale, come lo vi viene descritto dalla Haggadah di Pesach, con la domanda molto profonda che il Chacham ci ha fatto e con la risposta ancora più profonda che il Tzaddik ha dato a questa domanda, a questo Chacham. Quindi, quando noi dobbiamo fare una mitzvah, sempre prima di fare una mitzvah, da un lato dobbiamo dire: questa è una mitzvah che mi rende responsabile, mi rende testimone. Se capisco o non capisco, va bene, uguale. Se non capisco, meglio, perché sarò premiato per la fede che ho, ma soprattutto perché divento una persona più bella quando faccio le mitzvot. Detto tutto questo, non mi resta che augurarvi un Pesach kasher v'sameach, e speriamo, Bezrat Hashem, quest'anno di poter gustare della carne del Korban Pesach a Yerushalayim ricostruita, con i Kohanim, i Leviim, con il loro canto, con i grandi tzaddikim che verranno a ballare insieme a noi nel Bet HaMikdash ricostruito, e con la presenza della Shekhinah e con la pace e la serenità in tutto questo mondo.
Amen.
Fatto tutti
Amen. Gloria e con Messia.
Amen. Amen.
Grazie. Yeshi.
Shavua tov, Yehi HaMelech.